capitolo 22, da 35 a 46. Poi disse: quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi fosse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo termine. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli rispose: basta. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Preso dall'angoscia, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Siamo ancora nel cenacolo, quando Gesù fa questa domanda ai discepoli: quando vi ho mandato? E si riferisce in questo Vangelo di Luca al capitolo 10, dove è narrato l'invio in missione dei discepoli, 10:4 all'inizio. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi, non portate borsa né bisaccia né sandali e non salutate nessuno. Questo diceva ai 72 discepoli che ha mandato a due a due. Gesù fa riferimento a quell'episodio, a quel momento in cui lui aveva avuto fiducia di loro, inviandoli, ma in cui aveva chiesto anche tutta la fiducia al Padre: non prendete niente, sottinteso c'è già chi provvede per voi alle vostre necessità materiali. E adesso chiedevi: mai mancato qualcosa? Aveva detto in un'altra occasione ancora, raccontata al capitolo 12:22, non datevi pensiero per la vostra vita di quello che mangerete, né per il vostro corpo di come lo vestirete, eccetera. Quindi la fiducia nel Padre si può avere in maniera incondizionata. Risposero: nulla, non è mancato niente. Quindi gli apostoli hanno fatto questa esperienza, che di Dio ci si può fidare, che Lui è davvero Padre. Però Gesù continua: ma ora, adesso i tempi sono diversi, ci sono occasioni, ci sono momenti in cui non si può più vivere abbandonati così, fiduciosi, ma bisogna prendere provvedimenti per difendersi. Questo è un tempo diverso, un tempo particolare. Quindi Gesù vorrebbe probabilmente anche insegnare un discernimento dei tempi, saper discernere quello che avviene. Chi ha una borsa la prenda, così chi ha una sacca. Bisogna prendersi dietro quello che è necessario, perché gli uomini cercano di mettervi a morte, sottinteso. Ci possono essere anche questi momenti, quindi bisogna sapersi arrangiare anche in quei momenti. E aggiunge questa parola che a noi sembra piuttosto strana. Chi non ha spada, vende il mantello e ne compri una. Chi non ha spada, la spada diventa più importante del mantello. Il mantello serve a difendersi dal freddo, di notte, era notte anche in quel momento. Adesso è necessario difendersi dagli uomini. Ma perché Gesù dice così? Chi non ha spada ne compri una. Vuole che i suoi discepoli diventino violenti? Vuole che si premurino per una legittima difesa? Il perché lo dice Gesù, lo dice molto chiaramente. Perché io vi dico, ancora introduce la sua parola con questa espressione che dà, con la quale ci aiuta a prendere sul serio la sua parola come parola che si realizza veramente, perché è parola di Dio. Deve compiersi in me questa parola della Scrittura. Deve compiersi in me. Gesù sa che le Scritture sono state scritte per Lui, che le Scritture parlano di Lui. Deve compiersi in me questa parola. E fu annoverato tra gli empi. Dov'è questa parola che deve compiersi? È nel capitolo 53 di Isaia. Questo capitolo lo ritroveremo parecchie volte in questi giorni. Alla fine del capitolo è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti. E questa parola del profeta Isaia è rimasta, si vede, molto impressa agli apostoli, perché la citano, San Luca la citerà di nuovo anche sul Calvario. Quindi Gesù si ricorda di questa parola e pensa di fare in modo di venire davvero calcolato un malfattore. Ora, un malfattore senza armi non è un malfattore. Un malfattore è armato, di solito. E allora raccomanda di prendere una spada. Io vi dico, deve compiersi. Questo deve, c'è parecchie volte nel Vangelo di Luca, almeno 7 volte Gesù usa questa espressione, quel deve. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù è sicuro che è volontà del Padre, perché l'ha letto nelle Scritture. In questo deve non c'è un senso di costrizione, Gesù lo dice con amore, perché sa che la volontà del Padre è amore e lui vuole compiere l'amore del Padre. È venuto apposta, deve compiersi. La parola compiersi la troviamo nel Vangelo di Giovanni proprio come ultima parola pronunciata da Gesù: tutto è compiuto. Come dire, tutte le scritture, tutte le profezie, tutto è stato realizzato secondo il volere del Padre. Qui nel Vangelo di Luca non è riferita questa parola pronunciata sulla croce, ma la dice adesso: sta per compiersi, deve compiersi in me questa parola. Quindi Gesù vuole che si compia, perché sa di essere lui colui che realizza tutte le scritture. Gesù quindi prende sul serio tutte le scritture, tutte le righe, tutti i particolari. Una volta aveva anche detto: non passerà un iota senza che sia compiuto di quello che è stato scritto. Ci stiamo avvicinando quindi al compimento delle scritture, e quindi per Gesù è molto chiaro che questo compimento va verso la sua morte, perché questo capitolo 53 di Isaia, dal quale Gesù ha preso una riga, e parla anche chiaramente poi della sua morte, delle sue sofferenze. Lo vedremo più avanti, ma magari vi leggo una riga ancora. Fu eliminato dalla terra dei viventi, gli si diede sepoltura con gli empi. Quindi Gesù, citando questo, una riga di questo capitolo, ce l'ha presente tutto, e quindi lui sa dove sta andando. Ed essi gli dissero: Signore, ecco qui due spade. Essi prendono alla lettera questo invito a fornirsi di una spada. E lì ce n'erano due. Forse erano lì nella stanza di cui erano ospiti, chi lo sa. Comunque c'erano delle spade. Ma egli disse: basta. Questo basta cosa vuol dire? Potrebbe voler dire: bastano due. Però c'è quel ma davanti. Ma egli disse, che ci lascia dubitare che Gesù non abbia voluto dire basta, come dire: non mi avete capito, non è quello che volevo, insomma non è un discorso da continuare, lasciamo star così. Comunque le due spade i discepoli se le prenderanno dietro. Tutto quello che mi riguarda volge al suo termine, aveva detto. Nel Vangelo secondo Giovanni invece c'è quest'altra parola che dice la stessa cosa: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. È la stessa coscienza che Gesù ha della propria passione. Uscì. Da dove uscì? Uscì dal cenacolo, ovviamente, ma uscì anche dalla città. Anche qui Giovanni ci dice la stessa cosa. Uscì, andò di là del torrente ed entrò nel giardino, così ci dice San Giovanni. Invece qui Luca abbrevia: uscì. Gesù non rimane in quel luogo, non rimane nemmeno in città, ce l'aveva detto prima, capitolo precedente, San Luca, che per sicurezza Gesù andava per nottare all'aperto sul Monte degli Ulivi. Anche questa volta uscì e andò come al solito, quindi in tutti i giorni in cui Gesù era rimasto a Gerusalemme faceva questo tragitto, come al solito. Al Monte degli Ulivi, come al solito. Questa volta Gesù non prende precauzioni. Le altre volte il suo andare al Monte degli Ulivi era per precauzione. La poteva rimanere nascosta. Questa volta non prende precauzioni. E la precauzione questa volta sarebbe cambiare posto. Perché Gesù questa volta non prende precauzioni? Perché sa che non sono i suoi nemici che lo cercano, ma l'amico. E dall'amico Gesù non si difende. Perché? Perché si compie la scrittura. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Giuda era già uscito, Gesù sapeva perché era uscito. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, gli ha dato un boccone. Alza contro di me il suo calcagno. Salmo 41, 10. Quindi questa volta Gesù non prende precauzioni, non si difende dall'amico, perché la scrittura stessa dice così. Al Monte degli Ulivi, è il monte da cui era partito per entrare in Gerusalemme. Ogni giorno partiva dal Monte degli Ulivi per entrare in Gerusalemme. E dicevano le scritture, mi pare Daniele, e dicevano anche i rabbini nei loro insegnamenti, che il figlio dell'uomo, quando verrà il Messia, verrà da Oriente, e rispetto a Gerusalemme, Oriente è il Monte degli Ulivi. Gesù va ancora sul Monte degli Ulivi, e qui è ricordato proprio così, con questo termine monte. Monte è sempre il luogo dell'incontro con Dio, luogo di preghiera, luogo della manifestazione di Dio. Gesù va al monte. Anche i discepoli lo seguirono. Non hanno paura. O forse, se hanno paura, vogliono almeno fare un atto di coraggio e stare con lui, come aveva detto Pietro, quando Gesù stava rimproverandolo benevolmente. Lo seguirono. È l'ultima volta che lo seguono. Nella notte. Una notte che poi dura a lungo per loro. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Da questo invito. Pregate. Questa è l'arma da usare. Gli altri evangelisti aggiungono: vegliate e pregate. Queste sono le due spade da adoperare, la veglia e la preghiera. L'arma da usare è questa. Pregate per non entrare in tentazione. Che cosa vuol dire entrare in tentazione? A che cosa vuole tentare il maligno? Il maligno vuole che l'uomo abbandoni Gesù, si allontani da lui, perché è Gesù il nemico del maligno, il nemico di Satana, è lui l'unico che può tirargli via la preda. Satana ha questa tentazione che gli uomini, e in particolare, come abbiamo visto, i discepoli, abbandonino Gesù, si scandalizzino di lui, lo lascino, non gli diano più fiducia. Pregate per non entrare in tentazione, per non entrare in quel movimento che vi fa scappare. Pregate per non entrare in tentazione, questo è proprio il momento più importante, il momento in cui Gesù offre se stesso al Padre. La tentazione aveva poco influsso sui discepoli e sugli apostoli quando Gesù faceva i miracoli. Allora era facile restare con lui, era facile seguirlo, perché qualcosa della gloria umana che i miracoli potevano suscitare si rifletteva anche sui discepoli. Ma non erano quelli i momenti più importanti della vita di Gesù. Il momento più importante è questo, il momento in cui lui ama il Padre fino all'ultimo, fino alla fine, il momento in cui ama i discepoli fino alla fine. E quindi è questo il momento in cui la tentazione avrà maggior peso, maggior influsso sul cuore, sulla volontà dei discepoli. Pregate per non entrare in tentazione. Quindi l'arma da adoperare per non abbandonare Gesù, che è la vita dell'uomo, che è la luce, qui ci potremmo ricordare tutto quello che lui ha detto di se stesso, che è il pastore, che è il pane della vita. La tentazione vuole privarci di ciò che è necessario, perché il nemico di Dio, il nemico dell'uomo, vuole distruggerci, e per distruggerci ci vuole allontanare da colui che ci dà la vita. Pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso. Gesù vuol rimanere un pochino solo, ma non così lontano da non poter essere visto e udito. Gesù non scappa, non va a nascondersi, rimane nelle vicinanze. Si era ritirato spesso da solo in luoghi appartati, lo dovevano anche cercare, perché si vede che andava più lontano di un tiro di sasso. Questa volta è notte, ma c'è la luna piena comunque, e va appena lontano, quel non so quanto può essere un tiro di sasso, dipende da chi lo tira, comunque saranno 30, 40, 50 metri, lo vedono, lo sentono. E inginocchiatosi pregava, inginocchiatosi. Gesù si mette in una posizione di umiltà. uno in ginocchio è anche in una posizione in cui non può difendersi con la forza, è proprio la posizione dell'impotenza, del non volersi difendere con le armi umane. Inginocchiarsi è segno di pieno abbandono, quindi, a Dio, perché inginocchiatosi Gesù pregava. E si rivolge al Padre. Padre, comincia così la preghiera. San Luca non ci dice il termine aramaico usato da Gesù perché i suoi lettori non lo conoscevano. Noi lo sappiamo da San Marco che Gesù usava il termine Abba, che è un termine di totale confidenza e di grande rispetto. Padre, è la parola che Gesù aveva voluto mettere sulla bocca anche dei suoi discepoli quando gli hanno chiesto insegnaci a pregare. Aveva detto pregate così, Padre. E anche Gesù prega in questo modo. Gesù vede Dio come padre, come papà, anche in questo momento. Lui non ha altre parole per rivolgersi a Dio. Padre, se vuoi, aveva insegnato ai discepoli a dire sia fatta la tua volontà, almeno come ci dice San Matteo. Se vuoi, anche lui prega così, quindi si rimette alla volontà del Padre. Gli dice però con verità quello che sente in quel momento, la difficoltà, la sofferenza di quello che sa che sta per arrivare per lui. E quindi non nasconde questa difficoltà interiore. Non la nasconde proprio al Padre che la conosce, non si può nasconderla, e quindi non la nasconde nemmeno a se stesso. E non la nasconde nemmeno ai propri discepoli che odono le parole di Gesù. Se vuoi, allontana da me questo calice. La parola calice anche una parola che viene, che è adoperata varie volte nella Sacra Scrittura, i profeti, per esempio Isaia, nel capitolo 51, dice: svegliati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira, la coppa della vertigine hai bevuto, l'hai vuotata. E poi ancora lo stesso capitolo, versetto 22, ecco io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa della mia ira, tu non lo berrai più. Questo termine calice è sempre abbinato a alla sofferenza, è come dire la volontà di Dio, ma quella per la quale l'uomo può anche soffrire. Anche Geremia 25, 15, prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio, perché ne bevano, ne restino inebriate ed escano di senno dinanzi alla spada che manderò in mezzo a loro. E così pure anche il Salmo 75, 9, nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato e rineversa, fino alla feccia ne dovranno sorbire, ne berranno tutti gli empi della terra. Se vuoi, allontana da me questo calice. Gesù non si ribella. Se vuoi, allontana. Non chiede nemmeno che glielo tolga del tutto, solo allontana. Ancora un po'. Aspettiamo, se vuoi. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, c'è una parola che può richiamarci questa, 12:27. Ora l'anima mia è turbata, che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Con altre parole, allora Gesù diceva la stessa cosa. Gesù sa che c'è la sofferenza, ma non vuole chiedere proprio conforto al Padre di essere liberato. Gli esprime la propria sofferenza, ma si rimette del tutto a lui e al suo discernimento. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. La volontà di Gesù è diversa dalla volontà del Padre? No, di certo. Qui cosa vuol dire? Non sia fatta la mia. Non sia fatto quello che sente la mia carne in questo momento. Non sia fatto secondo la ripugnanza che ho alla sofferenza e alla morte. Ma la tua volontà sia fatta. In fondo Gesù quello che vuole è che si compia la volontà del Padre. Quella è la sua volontà più profonda. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Questo versetto e anche quello seguente sono un po' discussi, perché in alcuni manoscritti dei più antichi non esistono questi due versetti, però gli studiosi dicono che possono essere benissimo autentici di San Luca. Comunque la nostra Bibbia li riporta, e quindi parola ispirata anche questa, anche se qualche codice li ignora. Sono in linea con tutto l'insegnamento dell'Evangelista. Prima, gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. Cioè, la preghiera di Gesù viene ascoltata dal Padre, non va a vuoto. Il Padre compie la sua volontà, dà un segno che è proprio Lui che vuole. Ed è questo angelo dal cielo. Anche questo è in linea con le Sacre Scritture. Anche ad Elia, quando fuggiva disperato che ormai invocava la morte, ecco che si è risvegliato nel deserto, prima di salire sul monte Horeb, e un angelo gli ha procurato un pane e dell'acqua. Gli ha dato questi segni di consolazione. Anche Gesù riceve un segno di consolazione, eppure preso dall'angoscia pregava più intensamente. Il conforto che può venirgli da questo segno dal cielo non toglie dal suo cuore l'angoscia, anzi diventa ancora più forte. Preso dall'angoscia, si potrebbe tradurre anche con altre parole, agonia, nel senso di lotta tremenda fino alla fine. Come reagisce Gesù a questa angoscia, a questa lotta interiore? Pregava più intensamente. Ecco davvero la sua arma, non solo l'ha detta ai discepoli, ma egli stesso adopera quest'arma della preghiera per sopportare l'angoscia che prova. Di questa angoscia si era parlato, lui, Gesù, aveva parlato al capitolo 12 ancora di Luca. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Adesso sta compiendosi quel battesimo. E lui questa angoscia la vive fino in fondo. Pregava più intensamente, cioè continua ad offrirsi al Padre, a dire non la mia ma la tua volontà sia fatta. Quanto più sente che questa volontà è pesante, tanto più si offre. E il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Questo è l'altro versetto che manca in alcuni codici antichi. Sudore come di sangue, come gocce di sangue che cadevano a terra. Che cosa vuol dire? Può voler dire che sudava sangue dall'intensità di questa angoscia, di questa sofferenza, o può voler dire che il suo sudore era diventato così pesante che assomigliava alle gocce di sangue. In ogni caso, dice, la sua situazione interiore è tremenda. Dice l'intensità dell'angoscia. Poi, rialzatosi, finora è stato in ginocchio, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli. Quindi torna indietro. Gesù va dai suoi. Potremmo forse dire che cerca consolazione anche dai suoi discepoli. Perlomeno la consolazione di trovarli in preghiera, che condividono il suo momento, che condividono la sua sofferenza. Li trovò che dormivano per la tristezza. Di solito la tristezza non fa dormire, almeno voi quando siete tristi è più facile che vi prenda l'insonnia che il sonno. Che cosa vorrà dire qui dormivano per la tristezza? Diventa una grande tristezza per Gesù il sonno dei suoi discepoli. È triste che dormano. Oppure la loro tristezza era tale che è riuscita ad estraniarli da quel momento, a fare sì che essi rimuovano la situazione di Gesù da se stessi, dalla propria vita. Una tristezza strana che li lascia dormire, che li fa addormentare ancora di più. E disse loro, perché dormite? Gesù non capisce. Lui è in una situazione tale che è impossibile dormire. Perché dormite? Si vede che non condividono. Ed è una tristezza per Gesù, una sofferenza. Gesù vorrebbe che siano più attenti a lui, che condividano questa sua sofferenza. Alzatevi e pregate, alzatevi, si prega stando in piedi, lui pregava in ginocchio, i suoi discepoli che sono sdraiati su un ginocchio in piedi, alzatevi, è come dire risorgete, era più o meno uno dei verbi che si usano per risorgere. Il dormire è come una morte in qualche modo, è come un essere fuori dalla realtà, dalla vita. Risorgete, alzatevi e pregate. Ripete l'invito che avevo fatto prima, con le stessissime parole. Pregate per non entrare in tentazione. Quindi questa frase, pregate per non entrare in tentazione, detta prima, ripetuta dopo, include come un'unità, in un'unità letteraria, questo brano, ma anche in un'unità spirituale, perché all'interno di questi due inviti alla preghiera verso gli Apostoli è inclusa la preghiera di Gesù. È questa la preghiera che dovrebbero fare i discepoli. Questa è la preghiera che diventa la preghiera della Chiesa. La preghiera che fa Gesù è dentro la preghiera della Chiesa, è quella che dà valore alla preghiera della Chiesa. È il cuore della preghiera dei discepoli, della preghiera della Chiesa, è il cuore della preghiera di Gesù. Se non ci fosse quella preghiera di Gesù, cosa sarebbe la nostra preghiera? È la sua preghiera che dà valore alla nostra, ma è la sua preghiera che dà non solo valore alla nostra, ma che ci dice come deve essere la nostra preghiera. Tutta la nostra preghiera dovrebbe essere o deve essere un prolungamento, una continuazione, un portare in tutti i tempi e in tutti i luoghi e in tutte le situazioni questa preghiera di Gesù. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Anche dentro la nostra situazione personale di oggi, anche dentro la nostra Chiesa di oggi. Pregate per non entrare in tentazione, per non allontanarvi da me. Pregate per non allontanarvi dalla volontà del Padre, anche se essa costa, anche quando si fa pesante. Pregate per rimanere uniti a Gesù, per non entrare in tentazione, che non vi mettiate su quella strada che vi porta lontano da me. Senza preghiera è difficile rimanere uniti a Gesù. E difatti vedremo i discepoli non restano uniti a Gesù nel cammino della sua passione, perché hanno dormito invece di pregare. Così leggendo questo brano potrete ringraziare il Signore di quella preghiera che ha innalzato Lui, che ha offerto Lui al Padre. È una preghiera che non è solo parole, o meglio, sono parole che esprimono l'offerta che Lui ha fatto concreta della sua esistenza, di tutta la sua vita. La preghiera, difatti, è l'offerta della vita. E le parole che si dicono nella preghiera sono espressione di questa offerta, che può essere fatta, realizzata in molti modi e con molte intensità diverse. Sia lodato Gesù Cristo.